Martedì 22 dicembre, feria di Avvento. Prima lettura. La storia è il grande mistero nel quale sempre si manifesta la Signora di Dio e la sua divina ed eterna onnipotenza. Le vie attraverso le quali il Signore si manifesta come il creatore della storia e il suo Dio onnipotente sono anch'esse mistero. A volte è il Signore che irrompe con la sua onnipotenza e schierato in campo per attestare che solo Lui è il Signore e non ve ne sono altri. Altre volte è necessaria la fede della creatura che si trasformi in preghiera accorata, che chiede al Signore che si manifesti con la sua eterna e divina onnipotenza e ci liberi da tutto ciò che turbi il nostro cuore e la nostra vita. Entriamo nella storia. Vi è un uomo, Elcana, che ha due mogli, Peninnà e Anna. La prima non solo ha dei figli, in più disprezzi e umilia Anna a causa della sua sterilità. Questo disprezzo e questa umiliazione erano per Anna fonte di grande sofferenza. Non solo doveva portare il peso della sua sterilità, in più doveva ogni giorno sopportare disprezzo e umiliazione. In questa storia di sofferenza e di grande turbamento, neanche il Canà comprendeva il grande saggio di Anna. Lo attestano le sue parole. Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Quest'uomo parla da storto, non conosce il mistero della donna. La donna, nella sua essenza più profonda e più vera, è madre. Essa è chiamata a partecipare in una maniera mirabile all'opera della generazione della vita. Chi ha dato la verità alla donna è lo stesso che la può sempre donare quando essa viene meno o non esiste. A chi si rivolge Anna? All'autore della vita, di ogni vita, a colui al quale basta che dica una sola parola sul suo grembo ed esso diverrà un albero dai molti frutti. Ecco la preghiera di Anna. Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darà alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo. 1 Samuele 1,11. Il Signore ascolta la preghiera di Anna e la saudisce. Quando la storia nostra passa per la sofferenza, il dolore, il disprezzo, le umiliazioni, le molte o poche croci, allora è qui, in questa storia, che il Signore vuole manifestare la sua onnipotenza, la sua signoria e il suo governo. Occorre sempre la fede e la preghiera della persona che vive la sofferenza, affinché dopo si innalzi al Signore un inno di benedizione, ringraziamento, lode, confessione della sua verità. E quanto Anna fa dopo aver considerato Dio il figlio che il Signore le aveva donato. Allora Anna pregò così: il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio, si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io giugisco per la sua tua salvezza. Non c'è santo come il Signore, perché non c'è altro all'infuori di te e non c'è roccia come il nostro Dio. Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono ponderate le azioni. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scende dagli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farle sedere sui i nobili e assegnare loro un trono di gloria, perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi egli poggia il mondo. Sui passi dei suoi fedeli egli veglia, ma i malvagi tacciono nelle tenebre, poiché con la sua forza l'uomo non prevale. Il Signore distruggerà i suoi avversari, contro di essi tornerà dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra, darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo consacrato. 1 Samuele 2:1-10. E un canto nel quale Anna manifesta tutta la sua riconoscenza e gratitudine al Signore, non solo, rivela anche chi è il Signore. Il nostro Dio è il creatore della vita e della morte, della luce nelle tenebre, della speranza nella disperazione, del tutto nel niente. Allora, qual è il fine della nostra storia di sofferenze, di dolore, di schiavitù e di oppressione, di umiliazione e di disprezzo, di sterilità e infinita povertà, ogni povertà? Il fine è prima di tutto consegnare a Dio questa storia perché sia Lui a trasformarla. Il fine poi è quello di cantare al mondo intero che solo il Signore è il Signore, solo il Signore è il vero Signore. Tutto questo avviene nella preghiera, di richiesta prima, di benedizione e di lode dopo. Cos'è allora la preghiera? Essa è presentazione della nostra vita al Signore, perché la riporti nella vera vita. Essa è anche confessione che la nostra vita è tornata ad essere vera vita solo per l'opera onnipotente e creatrice del nostro Dio. Leggiamo 1 Samuele 1:24-28. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo, era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdonami, Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli ha richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Ora è cosa santa riflettere e meditare su quest'ultima frase che Anna pronuncia dinanzi al sacerdote Eli. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda, per tutti i giorni della sua vita, e gli ha richiesto per il Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Osserviamo la delicatezza nella fede di questa donna. Lei ha chiesto al Signore un figlio promettendogli che glielo avrebbe consacrato, portandolo nella sua tenda santa. Ma questo è un suo pensiero, una sua promessa, un suo voto, Ma il Signore è questo che vuole dal figlio suo o vuole altre cose? Ecco la grande e delicata retta fede di Anna. Samuele sarà del Signore solo se il Signore lo richiede. Se il Signore non lo richiede, allora è cosa giusta che Samuele faccia altre cose. Questa fede di Anna deve essere la nostra stessa fede. Qual è la bellezza, la saggezza, l'intelligenza di questa fede? Porre ogni cosa nella volontà del Signore. Se il Signore le dona il figlio, sia benedetto il Signore. Se il Signore non le dona il figlio, sia benedetto il Signore. Il Signore vuole manifestare per altre vie la sua onnipotenza. E quanto accade con Paolo. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che lo allontanasse da me, ed egli mi ha detto, ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Seconda Corinzi 12, 7, 10. E quanto è accaduto con Cristo Gesù? Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Gli apparve loro un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi alla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro, perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Luca 22, 39, 45. Se il Signore vuole il figlio al suo servizio, sia benedetto il Signore. Se il Signore non vuole il figlio, sia benedetto il Signore. Tutto deve iniziare dalla volontà del Signore e tutto concludersi nella volontà del Signore. Ecco qual è il fine della nostra vita. Lasciare che il Signore manifesti e riveli attraverso di essa che solo Lui è il Signore. Questo avviene se la nostra fede cresce in rettitudine, in luce, in delicatezza, in somma attenzione verso il nostro Dio. Lettura del Vangelo. Chi è la Vergine Maria? Essa è l'opera esclusiva di Dio dal primo istante del suo concepimento, sino alla fine dei suoi giorni sulla nostra terra. Dio l'ha fatta intessuta di grazia per opera del suo Spirito Santo. L'ha fatta vera madre del suo Figlio unigenito eterno, del Verbo che è il principio era presso Dio ed era Dio. L'ha fatta vera madre di ogni discepolo di Gesù e il discepolo di Gesù deve essere chiamato a divenirlo ogni uomo. L'ha custodita come la pupilla dei suoi occhi e non ha permesso che Satana la sfiorasse con i suoi artigli di peccato e disobbedienza, neanche nella più piccola e insignificante trasgressione di un minimo precetto della legge. Al momento del suo transito l'ha assunto in cielo in corpo e anima, trasformando il suo corpo in spirito e in luce. Nel cielo l'ha innalzata la regina degli angeli e dei santi e l'ha fatta sedere alla destra del figlio suo. La storia della Vergine Maria è vissuta tutta nella invisibilità più grande. Tutto avviene nel segreto del suo cuore, della sua anima e anche del suo corpo. A lei, lo Spirito Santo, che sempre governa il suo cuore e i suoi pensieri, chiede di svelare la sua storia, di manifestarla al mondo, e lei lo fa in questo suo canto di lode e di magnificenza verso Dio e Signore. La Vergine Maria insegna a noi un'altissima verità. Più lo Spirito Santo cresce in noi, più noi vediamo l'opera di Dio compiuta in noi e nella storia, e più la cantiamo e più lodiamo e benediciamo il Signore. Meno lo Spirito Santo cresce in noi, meno vediamo l'opera di Dio in noi e attorno a noi, e meno la trasformiamo in un canto di lode e di magnificenza del nostro Dio. Il fatto che oggi non solo non vediamo l'opera del Padre compiuta in noi per Cristo Gesù nello Spirito Santo, ma neanche vediamo più Cristo come l'opera di salvezza e di redenzione per il mondo intero, attestiamo che siamo assai poveri di Spirito Santo. Questa estrema povertà ci rende completamente ciechi, tanto ciechi da non vedere che l'uomo ha bisogno di vera redenzione e vera salvezza, e che questa redenzione e salvezza vere sono date a noi solo per Cristo Gesù. Solo in Cristo Gesù e solo con Cristo Gesù. Come ci si libera da questa cecità? Da essa ci si libera se chi ha ancora il dono della vista nello Spirito Santo non teme gli uomini, e con la fermezza e la fortezza dello Spirito Santo canta la magnificenza che il nostro Dio ha manifestato tutta in Cristo Gesù. Dinanzi a questa cecità, quanti ancora non hanno piegato le ginocchia dinanzi al nuovo vitello d'oro costruito dai cristiani, che altro non è che una fusione di pensieri della terra, devono avere la fermezza e fortezza dello Spirito Santo, la stessa fermezza e fortezza che visse Mosè al tempo della fabbrica dell'idolo muto nel deserto. Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese e gli scagliò dalle mani delle tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti. Esodo 32, 19, 20. E quest'oggi il coraggio e la fortezza che manca ai cristiani. Distruggere questo idolo che ha preso il posto del Dio Trinità, del Verbo incarnato, della rivelazione, del Vangelo, della stessa Chiesa. La Vergine Maria nel suo Magnificat pone il Signore Dio al centro della storia, lo canta come il solo Signore della storia. Leggiamo il testo di Luca 1, 46, 55. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per tutte quelle che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi la sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Questo canto attesta e rivela quanto grande è lo Spirito Santo che governa il cuore della Madre del Signore. Altra verità che è giusto mettere in luce: poiché questo canto è il frutto dello Spirito Santo nel cuore della Madre del Signore, la comprensione di esso dovrà avvenire anche nella stessa grandezza dello Spirito di Dio in noi. Poiché oggi molti non credono più in questo canto, attestano che lo Spirito del Signore non governa più il loro cuore, né in molto né in poco. La verità del nostro cuore, che poi diviene verità sulle nostre labbra, è il frutto dello Spirito del Signore in noi. Se le nostre labbra non cantano secondo verità questo cantico innalzato in onore della magnificenza di Dio e anche della Vergine Maria, è segno che la nostra povertà spirituale è grande. Siamo privi di Spirito Santo. Non esiste nell'universo povertà più grande di questa. Inoltre, poiché oggi Cristo, da molti figli della Chiesa, è messo ai margini, anzi escluso dalla predicazione della Chiesa più che un lebbroso, è segno evidente che lo Spirito di Dio non è in noi. Senza di Lui nessuno più ci conduce alla verità. Senza di Lui le tenebre ci afferrano e ci conducono di tenebre sempre più fitte. Oggi alla Chiesa manca il Padre e il Verbo incarnato, perché manca lo Spirito Santo. Manca lo Spirito Santo perché molti suoi figli si sono consegnati al grande peccato dell'idolatria. Ecco come oggi la Chiesa celebra la sua fede, ore delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisce i popoli in uno, viene a salvare l'uomo che hai formato dalla terra. Madre del Signore, Vergine colma di Spirito Santo, ottienici la grazia di liberarci dalla grande idolatria. Tu ci aiuterai, lo Spirito Santo ritornerà in noi e noi canteremo con il tuo cuore la magnificenza del nostro Dio e anche la tua. Riconosceremo che veramente il Signore ha fatto per te grandi cose, avendo visto la tua umiltà. Amen.